tendenza. Diamo il buongiorno ad un compagno di Milano. Ciao.
Ciao a tutti. Ciao a tutti.
E volevamo insomma con te fare un po' un'analisi di quello che è stato il primo grado del processo rispetto all'attività del comitato agli abitanti del Giambellino che c'è stato pochi giorni fa, insomma con delle accuse molto gravi. Se ci vuoi un po' raccontare i fatti e poi la lettura che ne avete dato.
Sì, sicuramente. Vabbè, vi faccio un riepilogo molto molto breve, cerco di non annoiare troppo. Allora, questo processo è cominciato nel 2018, nel senso che nel 2018 ci furono 8 arresti e una serie di sgomberi in Giambellino che colpivano appartenenti al comitato di lotta, al comitato abitanti Giambellino Lorenteggio, che era attivo in quel quartiere dal 2014, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'occupazione di case e alla resistenza. Gli arresti, per qualche tempo fummo posti ai domiciliari, io e altri 8 compagni, e successivamente cominciò il processo, che si è concluso dopo un iter piuttosto lungo, anche poi allungato ulteriormente alla pandemia eccetera, si è concluso mercoledì scorso con la nostra condanna. Una condanna piuttosto grave, sia da un punto di vista di quantità di pene, perché le pene che sono state erogate e sono state superiori a quelle richieste dell'accusa, perché l'accusa aveva richiesto pene che andavano da 3 anni, avevano un massimo, il massimo della pena richiesta dall'accusa era 3 anni e 2 mesi, le pene erogate dal tribunale, dal giudice, sono state tra i 5 anni e 5 mesi, poi 4 anni, 3 anni, quindi tutte superiori alla richiesta addirittura dell'accusa. Quindi pesanti da un punto di vista di quantità di pena e pesanti da un punto di vista giuridico, perché oltretutto è stato riconosciuto l'esistenza dell'associazione a delinquere, quindi siamo stati riconosciuti colpevoli dell'associazione a delinquere. Ora, questo nonostante la stessa procura avesse di fatto, avesse dovuto ammettere che non c'era alcun fine di lucro nell'attività del comitato Giambellino Lorenteggio, questo nonostante la difesa, diciamo da un punto di vista anche meramente legale, avesse mostrato sia lo stato effettivo degli immobili, sia l'effettivo bisogno degli occupanti, sia quello che spesso avviene negli sgomberi, per i quali è necessaria la presenza delle persone, cioè il fatto che chi viene sgomberato non può nemmeno, non ha il modo prendere le proprie cose o di veder rispettati i propri diritti, sia l'emergenza effettiva abitativa che c'è a Milano. Nonostante questo, nonostante sia stata riconosciuta dalla scusa stessa l'assenza di ogni genere ovviamente di fine di lucro, il reato associativo ha retto in tribunale in questo primo grado. Ovviamente noi non sappiamo ancora le motivazioni che arriveranno entro 90 giorni di questa sentenza, però il dispositivo, diciamo la condanna, ci ha detto questo, quindi è un fatto gravissimo, sia grave diciamo da un punto di vista nostro, personale, ma molto grave anche da un punto di vista politico, perché sostanzialmente un sodalizio politico, un comitato di lotta come è pieno in Italia, fortunatamente, è stato riconosciuto passibile di nella grammatica penale traducibile in un'associazione a delinquere.
Senti, a proposito di questo, scusami l'interruzione, volevamo partire in realtà ancora prima, perché quando si legge, appunto, purtroppo non è la prima esperienza in questi ultimi tempi in Italia che viene tacciata appunto di associazione a delinquere, quando insomma si tratta soltanto di un'organizzazione collettiva solidale e che di base è lotta, quindi insomma niente di più lontano dal vero. Però ci interessava appunto sciogliere un po' questo fraintendimento e capire che cosa cosa c'era dietro, che tipo di esperienza in realtà viene tacciata di essere un'associazione a delinquere, quali erano insomma gli obiettivi, le lotte e tutti insomma anche i risultati raggiunti con le persone che si trovavano in emergenza abitativa, e come insomma in realtà appunto questa condanna svii poi, tra l'altro, oltre a far pagare a determinate persone insomma reati che in realtà non hanno neanche commesso, in realtà poi svia da, da quello che è il problema principale, perché non si parla poi del fatto che il problema è ancora la casa, che la casa ancora è al centro di una serie di disagi e non si propongono ancora soluzioni.
No, certamente, esattamente. Allora, il comitato appunto nasceva nel 2014, nasceva nell'ambito, vabbè, all'epoca di un momento di grande sollevazione e protesta contro una politica nel 2014 che fu attuata di sgomberi piuttosto serrata da parte della regione Lombardia. Ora l'emergenza abitativa è uno dei problemi centrali a Milano in rapporto a una città dove il costo della vita è altissimo, resta altissimo, mentre si comprimono sempre di più i salari, mentre insomma tutti si trovano più poveri, il costo della vita resta altissimo e in questo costo altissimo la speculazione edilizia di tutti i generi a Milano è una delle piaghe della città. Tra l'altro, oltretutto, questo è riconosciuto senza bisogno nemmeno di parecchia posizione ideologica. Ci sono anche articoli, non so come dire, sui quotidiani mainstream che parlano di questo. Gli affitti a Milano sono altissimi, altissimi. E soprattutto Milano e la Lombardia in generale ha una situazione di gestione dell'edilizia residenziale pubblica disastrosa. Le case a Milano sfitte, le case popolari sfitte, sono intorno a 10.000, quindi sfitte che significa lasciate vuote, che significa abbandonate, non semplicemente non assegnate, tanto abbandonate che la cura principale di Aler, dell'agenzia che dovrebbe gestire il patrimonio, è in realtà renderle inagibili per scongiurarne l'occupazione, non assolutamente assegnarle, non sistemarle. E le case vuote appunto a Milano, dicevo, sono circa 10.000 a fronte, tanto per dare un'idea, di 20.000 famiglie in lista d'attesa. Quindi sostanzialmente se l'impegno, se la volontà politica fosse quella di assegnare le case, le liste d'attesa potrebbero essere dimezzate. Ovviamente questo non avviene per due ragioni, sia perché Aler è sostanzialmente una torta di speculazione da spartirsi tra i vari potentati politici, infatti ciclicamente viene travolta da vari scandali, sia per una volontà più generale, che è quella diciamo economica della città, che è disincentivare qualsiasi genere di edilizia pubblica a favore del mercato privato. Quindi quello che è la situazione in cui ci si ritrova a Milano è di quella di un'emergenza abitativa cronica che colpisce le fasce più povere, ma anche tra l'altro anche ormai non solo le fasce più povere, anche gli studenti, i giovani. E banalmente si è sentito mille volte una notizia proprio di questi mesi che c'entra con l'edilizia, proprio con la situazione abitativa a Milano. Tanto per fare un esempio, Milano in questo momento non ha, cioè c'è una carenza di medici di base, perché la maggior parte dei medici di base giovani non si vogliono trasferire a Milano perché Milano non è vivibile, il costo della vita non è sostenibile e il costo di un'abitazione a Milano non è sostenibile. Quindi vivere a Milano materialmente, vivere e riprodurre la propria vita materiale a Milano è difficile. Stambito qua, Giambellino è uno dei quartieri più disastrati, è un quartiere dove le case vuote, le case non assegnate, i palazzi non sistemati sono tantissimi. In quest'ambito nel 2014, anche a seguito appunto di alcuni venimenti, era nata la volontà di un gruppo di sia compagni e compagni che proprio di abitanti del quartiere, sostanzialmente di organizzarsi per una solidarietà, un mutuo appoggio sia sulla questione abitativa, sulla questione della all'altro.
Stiamo avendo qualche problema, sì, di linea. Scusa, ti sentiamo male.
Ora mi sentite?
Ora ti sentiamo meglio. Dicevi organizzarsi non solo sulla questione abitativa, anche gli abitanti.
Non solo sulla questione abitativa, ma anche sulla questione proprio della vita del quartiere, perché quello è un quartiere in cui manca. Quindi per esempio all'interno del comitato abitanti c'era un dopo scuola per i bambini, molto spesso si tratta di bambini del quartiere, sono magari bambini di seconda generazione, loro sono nati in Italia ma i loro genitori no e non parlano l'italiano e non possono aiutarli a fare i compiti e hanno bisogno ovviamente e né hanno la possibilità di pagare ripetizioni o insomma di trovare qualcuno a pagamento che li aiuti, e quindi c'era un dopo scuola per i bambini, c'era una scuola di italiano per stranieri, una mensa collettiva dove si mangiava ogni giorno a un prezzo simbolico una volta a settimana, e un ambulatorio medico popolare c'è stato per qualche tempo, cioè un ambulatorio medico che anche lì forniva l'aiuto dal punto di vista sanitario, sia da un punto di vista di prima diagnosi per chi non aveva un medico di base, sia soprattutto di indicazione di come far ottenere le cure, anche se per esempio non si avevano i documenti o non si sapeva come districarsi nella burocrazia sanitaria. Molto spesso i cittadini, chi è straniero, non sa bene come fare a districarsi nella burocrazia sanitaria. C'era quindi non solo la questione abitativa, che era ovviamente, diciamo, il problema, uno dei problemi principali di quel quartiere, ma in generale l'idea di provare a organizzarsi attraverso la solidarietà su tutte le questioni che affliggevano e affliggono tuttora in realtà la vita delle persone che abitavano a Giambellino. Quindi questa era la realtà del comitato, che si è sviluppato in 4 anni appunto con tutti questi progetti che sono stati portati avanti, anche progetti più poi legati invece allo stare insieme, alla vita, una squadra di calcio, tornei di calcio, feste, ovviamente anche tutta la parte che è altrettanto importante di vita più ludica, e si cercava assieme, unendo le forze, di provare a aiutarsi in tutti quegli ambiti in cui le persone e gli abitanti dei quartieri popolari nelle città, nelle metropoli, sono lasciati a se stessi.
Ok, vi ringraziamo. Quindi, insomma, quest'ultimo elenco penso sia abbastanza significativo ed esemplificativo di quanto appunto siamo lontanissimi, la condanna è lontanissima insomma da quello che poi realmente è stata l'esperienza, e si spera che poi sì, sarà se, perché se posso, non
se, certo. Se posso aggiungere solo una cosa, che proprio rispetto a quello che dicevi tu, è che la sensazione, poi appunto dobbiamo leggere le motivazioni, ma la sensazione sia stata proprio che a essere colpito, di fatto a essere criminalizzato, sia stato proprio il fatto di essersi messi insieme, cioè il reato associativo sia nella volontà di organizzarsi insieme.
Esatto.
Al di là poi adesso leggeremo bene cosa avranno scritto i giudici, ma di fatto la colpa sembra essere quella.
Sì, infatti, insomma, dinamiche che abbiamo visto anche in altri tipi di lotte negli ultimi mesi, lo abbiamo visto con i sindacalisti di Prato, del Sicobas, lo abbiamo visto a Torino con i membri del movimento Notav, lo abbiamo visto a Cagliari, insomma, cioè ci sta a Napoli, ci sta appunto un'intenzione, hanno evidentemente trovato questa formula per evitare insomma che ci si organizzi, perché evidentemente hanno capito che l'organizzazione collettiva è un po' alla base non solo delle lotte ma anche di una vita dignitosa, cioè rompere un po' l'individualismo, rompere il farsi da solo laddove è praticamente impossibile nelle condizioni in cui verte una persona appunto non abbiente oggi. E quindi insomma penso che sia abbastanza chiaro insomma quello che è l'intento. Quello che insomma possiamo fare, poi se ci sono proposte che avete pensato, che puoi dire qui tranquillamente.
Ma allora,
ovviamente
io quello che invito tutti è a, come punto di riferimento, noi in questi giorni stiamo pensando a come reagire ovviamente da vari punti di vista a questa sentenza. L'invito che faccio a tutti e chi ne ascolta insomma è di controllare la pagina Facebook del Comitato Abitanti Giambellino Lorenteggio, che ora è diventata un po' il punto di riferimento dal punto di vista della battaglia, diciamo, di solidarietà rispetto a questo processo, perché lì ci saranno sia le iniziative, diciamo, di supporto legale, di sostegno di cassa legale, che le iniziative in cui si parlerà e si cercherà di dire, le iniziative pubbliche si susseguiranno tra l'altro nei mesi, perché ancora è abbastanza lunga, diciamo, la battaglia. Quindi invito tutti a tenere la pagina Facebook del Comitato Abitanti Giambellino Lorenteggio come punto di riferimento, lì parleremo, annunceremo insomma quali saranno i prossimi punti, le prossime mosse.
Grazie mille allora per questa corrispondenza, per aver condiviso i ragionamenti rispetto a questa infame condanna, e ci auguriamo insomma che ci siano anche future svolte più positive. Comunque ci teniamo in contatto e grazie ancora.
Grazie a voi, a presto.
Ciao. Allora, questa era una corrispondenza con un compagno imputato per il processo che coinvolge l'esperienza politica.